Sono le 20 e 26 minuti, bentornati a Zapping. Allora ricapitoliamo, adesso affrontiamo in rapida successione due argomenti legati, diciamo, alla situazione economica del paese. In primo luogo ci occuperemo del mercato del lavoro alla luce dei nuovi dati che ci ha dato l'INPS sugli effetti del celeberrimo Jobs Act e poi parleremo anche però di alcuni elementi della legge di bilancio 2017, in particolare quelli legati ad Equitalia, alla scomparsa di Equitalia, al suo riassorbimento nell'Agenzia delle Entrate e alla questione dell'emersione dell'evasione sui contanti. Quindi preparatevi se volete fare domande su questo, perché il numero è 335-699-2949, sms o whatsapp, solo questo, vi prenotate con l'argomento che volete trattare. Io intanto saluto subito il nostro primo ospite, che è Emanuele Massagli, buonasera.
Buonasera.
Presidente di ADAPTE, che è l'Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del Lavoro e sulle Relazioni Industriali. Allora, volevamo affrontare questo argomento. Dai dati che ci sono stati forniti ieri, che oggi sono su tutti i giornali, insomma, ci sono alcune evidenze che sembrano ormai incontrovertibili. Quest'anno meno contratti stabili, meno contratti a tempo indeterminato, più licenziamenti rispetto agli anni passati. Sono dati che ci dovevamo aspettare o sono delle, diciamo, brutte sorprese sull'efficacia del Jobs Act?
No, sono dati che ci si aspettava, perché l'impennata dei contratti, in particolare a tempo indeterminato nel 2015, in esito alla decontribuzione più che alle riforme del Jobs Act, perché le riforme normative strutturali del Jobs Act permangono ancora, mentre quello che è finito nell'anno 2016 è la ricca decontribuzione prevista lo scorso anno. L'impennata, dicevo, dei contratti nel 2015 era davvero molto, molto anomala rispetto al trend degli anni precedenti, per cui era evidente da una parte la connessione tra questa e la decontribuzione, e quindi ci si aspettava che con il 2016 la curva rientrasse nella normalità, e così effettivamente è stato. Io credo che il governo si aspettasse probabilmente un po' più di permanenza dell'effetto positivo, mentre di fatto, finita la decontribuzione, i dati sono tornati in linea con il 2014.
Ma quindi che cosa è successo? Sì, per essere chiari, le imprese a un certo punto, con la prospettiva, diciamo, di avere dei contratti più favorevoli, più economici, hanno assunto a tempo indeterminato, anche se sapevano che probabilmente non ne avrebbero avuto bisogno, con la prospettiva di poter licenziare senza troppi problemi in un secondo momento.
Non solo questo, diciamo che la ricchissima decontribuzione del 2015, che fino a 8.000 euro all'anno esenzione assoluta dei contributi per gli nuovi assunti a tempo indeterminato, ha reso il contratto a tempo indeterminato più vantaggioso di qualsiasi altra tipologia contrattuale. Per cui nel 2015 abbiamo osservato una diminuzione di tutte le tipologie alternative al contratto a tempo determinato, tempo determinato, apprendistati, formule atipiche di contratti di lavoro, e una crescita del tempo indeterminato. Con la fine della decontribuzione non è che si sia arrestato il mercato del lavoro, ma è tornato nella sua dinamica ordinaria, che tende a preferire contratti a termine a contratti a tempo indeterminato.
Però io ho letto, non so se questo corrisponde a una lettura corretta dei dati, che forse la cosa che non ci si aspettava tanto è che ci sono stati molti licenziamenti proprio tra coloro che erano stati assunti a tempo indeterminato.
Questo è certamente, anche questo, un esito del Jobs Act, perché indubbiamente la riforma del lavoro ha reso più semplice i licenziamenti. Quindi, datori di lavoro che avevano assunto a tempo determinato, sperando nella annunciata in realtà dai media e dalla politica ripresa nel 2016, più facilmente hanno licenziato i lavoratori nuovi assunti, un po' perché questa è purtroppo la prassi, cioè l'ultimo che arriva di solito è il primo ad essere licenziato, ma anche perché era più normativamente più semplice licenziare gli assunti dopo l'entrata in vigore del Jobs Act che i precedenti. È anche vero che, se guardiamo i dati, il numero dei licenziamenti da gennaio ad agosto del 2013 è più o meno simile al numero dei licenziamenti da gennaio ad agosto del 2014, per cui l'anomalia resta anche su questo il 2015.
Bene, abbiamo due ascoltatori. Francesco da Siracusa prima, buonasera.
Buonasera, grazie per questa opportunità. Volevo sottolineare, come ho già fatto nel mio sms, che il Jobs Act funziona perfettamente. perché il Jobs Act aveva come finalità quella di precarizzare il lavoro. Quello che non funziona è la vulgata che ci è stata fatta credere, è che precarizzando il lavoro noi possiamo crearne di nuovo. La realtà è che il Jobs Act funziona perfettamente perché permette di licenziare più facilmente. Non era una legge per favorire l'assunzione di nuove persone, è stata una legge che è stata fatta per permettere ai padroni, se mi è consentita una parola forse di vecchio stile,
d'altri tempi,
di licenziare.
Va bene, grazie Francesco, è chiaro.
Grazie a voi, arrivederci.
Flavio da Imperia, buonasera.
Buonasera, sentire parlare ancora di padroni mi spaventa. Io sono una persona che prima sono stato dipendente, poi piccolo imprenditore e adesso gestisco un'azienda di trasporti e abbiamo parecchia gente che lavora per noi. Secondo me il discorso è molto semplice, si licenzia quando non c'è lavoro oppure perché una persona non è valida, quelli sono punti fermi per chi fa l'imprenditore. Però il problema grosso...
Flavio, un momento, mi scusi, sì, il titolo del TG2 poi torno da lei.
Spin Doctor al lavoro fino all'ultimo per il terzo finale faccia a faccia di stanotte fra Clinton e Trump, la candidata democratica in crescita nei sondaggi. Renzi al ritorno in Europa dopo il vertice e la Cina di Stato con Obama difende la manovra e avverte Bruxelles, i richiami li facciano a chi non rispetta le intese sui migranti. Argentina sotto shock dopo lo stupro e l'omicidio di una ragazza, migliaia di donne vestite di nero riempiono le piazze in tutta l'America Latina per denunciare la violenza macista. La sonda Schiaparelli è atterrata su Marte, scienziati in attesa dei primi segnali dal pianeta rosso, l'Italia in prima linea nella missione fra agenzie spaziali europea e russa.
Bene, sono le 20:32 minuti, questi erano i titoli del TG2 che avete ascoltato in diretta. Noi abbiamo ospite Emanuele Massagli di Adapt, con cui stiamo parlando del, diciamo, dei risultati o comunque dei dati che ci dicono come sta funzionando il Jobs Act. C'era Flavio da Imperia che doveva concludere la sua domanda, la sua osservazione.
Quello che volevo dire, poi chiudo, è il fatto che il lato contributivo del costo della risorsa umana è veramente eccessivo per le aziende oggi, e questa è la dimostrazione, il fatto nel momento in cui non c'è più un abbattimento di questo costo le aziende non riescono più a assumere, ma non penso che sia la volontà di non assumere. Il problema è di non farcela andare avanti.
Grazie Flavio. Beh, insomma, professor Massagli, due ascoltatori con due punti di vista molto diversi, però interessante la loro contrapposizione.
Sì, per quanto concerne il primo, devo dire che in vero il governo ha sempre comunicato il Jobs Act al contrario, cioè ha sempre detto che le riforme e la decontribuzione avevano lo scopo di incentivare l'occupazione stabile. È indubbio che i dati registrati nel corso del 2016 stanno dimostrando che probabilmente l'obiettivo non è pienamente raggiunto, nel senso che i contratti a tempo determinati sono effettivamente cresciuti nell'anno della decontribuzione, ma questa stabilità non permane perché quest'anno i dati sono tornati in linea con il 2014. Per quanto invece su quello che diceva il secondo ascoltatore, io non sono d'accordissimo sulla riflessione del costo contributivo, o meglio, mi spiego, certamente questa è una voce che incide molto sul costo del lavoro, ma non ricordiamo che i contributi sono soldi dei lavoratori e diventeranno poi pensione quando finiranno tardi, sempre più tardi, l'esperienza lavorativa, tanto più che con un sistema contributivo più alti sono i contributi, più sarà alta la pensione, non c'è più la possibilità di giocare su questo. L'intervento sul costo del lavoro non deve essere fatto sui contributi, che sono i soldi dei lavoratori, ma sulle tasse che lo...
È venuta meno l'ultima frase, non so che Massagli...
L'intervento sul costo del lavoro non deve essere fatto sui contributi, che sono soldi dei lavoratori e della loro pensione, ma sulle tasse che lo Stato chiede al rapporto di lavoro. È su quello che va fatto il taglio del cuneo.
Massagli, noi siamo in grado, secondo lei, oggi di fare una valutazione generale e dire, cioè, se il grande investimento che il governo ha fatto sul Jobs Act, si parla di 20 miliardi, ha prodotto risultati adeguati a quel tipo di risorse?
Ha dato una scossa certamente, ha anche aiutato a veicolare quantomeno un messaggio ottimistico nel corso del 2016, soprattutto negli ultimi mesi. Dati alla mano, se guardiamo l'occupazione aggiuntiva, ogni posto di lavoro è costato circa 60.000 euro allo Stato. Forse è un po' troppo, perché con quella cifra conveniva quasi assumerli direttamente.
Bene, grazie Emanuele Massagli per essere stato con noi a Zapping, grazie ancora. Grazie. Noi, come detto,